lo frequenta?
Allora, innanzitutto il Pontificio Istituto di Studi Arabo-Islamici, chiamato comunemente PISAI, ha come scopo principale approfondire la conoscenza del mondo islamico attraverso la lingua e le scienze islamiche. Si fa perciò lo studio della lingua araba a tempo pieno e gli studi dell'islamistica in vari settori, attraverso i vari corsi. E attraverso questi corsi, attraverso lo studio, la ricerca, le letture, si cerca di approfondire per arrivare al pensiero islamico, per arrivare attraverso i testi a capire quale sia l'anima, quale sia il fiato dell'Islam. E questa è un'impresa molto laboriosa e richiede un impegno molto arduo. È una vicinanza alla religione di milioni e milioni di popoli nel mondo, perché l'Islam possiamo dire che non è monolitico. L'Islam, quando viene messo e osservato, è studiato attraverso il filtro dei popoli, delle nazioni, degli stati, presenta un volto molto diversificato, molto variegato. L'Islam è plurale, è complesso, è difficile a livello geografico, a livello etnico, a livello linguistico, a livello dell'architettura, dell'arte, della produzione letteraria, a livello anche della musica, a livello della poesia, a livello della letteratura. Perché l'Islam, come ogni religione, presenta moltissimi aspetti della vita sociale, della vita politica, della vita economica, perché nell'Islam si riflettono lo specchio di questa grande religione, si vedono se stessi i musulmani dall'Indonesia al Marocco, dall'Italia alla Germania, dagli Stati Uniti alla Spagna, dall'Egitto alla Giordania, dall'Iraq alla Tanzania, dal Kenya alla Malesia. L'Islam con il cristianesimo tocca assolutamente i popoli e le nazioni della terra, quella dimensione realisticamente parlando, storicamente parlando, universale. E dunque noi in questo Pontificio Istituto cerchiamo di offrire una strada che è quella della Chiesa Cattolica per essere in sintonia con il pensiero della Chiesa Cattolica. Benedetto XVI nel suo viaggio a Colonia ha fatto notare, ha sottolineato questo aspetto. Il futuro dipende in gran parte del dialogo interreligioso e interculturale con i musulmani. Queste non sono le mie parole, sono le parole del Pontefice. E dunque, oggi, se ci sarà un futuro per il nostro pianeta, per il futuro delle nazioni, deve passare attraverso il dialogo necessariamente fra religioni, fra civiltà, fra popoli, fra nazioni, fra stati. Dovuto alla globalizzazione, dovuto alle comunicazioni, dovuto al fatto che una parola viene portata fino alla fine del mondo, le onde, i media portano pensieri, fanno risvegliare le coscienze, fanno assaggiare la poesia o i film, con questo caso. E dunque noi in questo istituto cerchiamo di sottolineare quanto sia importante la conoscenza, la sapienza, il sapere, lo studio, per non essere legati a cercare dei denominatori facili e troppo comuni. Il dialogo si fa, il dialogo è sempre una ricerca della verità, è la verità la forza potente che spinge popoli e nazioni, credenti, fedeli, infedeli, atei, uomini, donne, bambini, anziani di ogni cultura, di ogni civiltà, a ricercare questa verità che è molte volte nascosto. O nascosta nel solco dell'umanità, e nello stesso tempo le religioni hanno quella potenza, quell'immensa attrazione dell'essere divino che coordina, che crea, che illumina, che guida i destini dell'uomo. Che l'uomo e la donna siano coscienti o non siano coscienti, questo poco importa. Che l'uomo si definisca se stesso ateo o cristiano, musulmano, alla fine dei conti, alla fine dei tempi, importa molto poco. Dio sa molto bene quello che è nascosto nel mistero dell'essere umano, della sua anima, del suo cervello, della sua intelligenza e del suo essere. Altrimenti noi, dal punto di vista cristiano, non potremmo mai dire che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. E dunque, lo studio di un'altra religione, in questo caso lo studio dell'Islam, nei suoi testi sacri, nella sua tradizione, la sua storia, i suoi movimenti contemporanei, con i suoi basculamenti, con le sue contraddizioni, con i suoi scontri, con le sue ferite profonde, con le sue tragedie, con i suoi drammi, come sta vivendo oggi il mondo musulmano. nelle tragedie, nel quale anche noi siamo coinvolti, e basta osservare i Balcani, l'Iraq, il Medio Oriente, l'Africa del Nord, basta osservare anche gli scontri che ci sono fra pensieri, fra punti di vista diversi, fra comunità musulmane diverse, fra comunità musulmane e gli altri. Queste sono le ferite profonde del nostro mondo, e dunque il dialogo non sfugge alla realtà della vita, il dialogo non si nasconde nell'ideologia, il dialogo tocca la realtà, cammina, calpesta la terra e la realtà delle società umane. E dunque il dialogo è necessario per due motivi semplicissimi: perché noi non ci abbiamo un'altra scelta. Io non ho un altro pianeta al quale vorrei immigrare, perché non ce n'è. Dunque devo vivere in questo pianeta, e io vivo e voglio assolutamente campare individualmente, personalmente, posso dire che questo lo desiderano tutti gli esseri umani, voglio campare in santa pace con la mia dignità, essere rispettato per quello che sono. E secondo, non c'è il solco di ogni religione, è la ricerca dell'infinito, la ricerca della divinità. E noi sappiamo, se noi cristiani e cattolici sottolineiamo il fatto che abbiamo una religione universale, ci deve essere uno spazio d'accoglienza, di misericordia, di compassione, di amore per gli altri. E se non c'è, allora mi dispiace dirlo, abbiamo avvelenato una fede che l'abbiamo ricevuta. E qui c'è da darsi una bellissima regolata, perché il problema e la difficoltà non è degli altri, ma la difficoltà nasce nel nostro cuore.
E appunto, dunque, è questo che volevo ora chiederle, padre Lacunza, perché lei ha interpretato bene anche la finalità del Festival Cielo e Terra, che sta andando avanti appunto a Terni, che è quella di costruire un più profondo dialogo interreligioso. Ma ecco la domanda: quali possono essere, quali sono gli ostacoli più macroscopici che si frappongono, che impediscono la costruzione di un dialogo fondato sulla stima reciproca?
Io direi che sono tre strade che bisogna guardare, individuare e osservare. Prima è la strada, quella di togliere da mezzo tutti i segni, simboli di guerre, di conflitti, di scontri. Gli esseri umani abbiamo un sottratto, un solco che accomuna tutti quanti, che è l'umanità. Cioè il musulmano, il cristiano, l'ateo, il fedele, l'infedele hanno bisogno di mangiare, di vivere una vita dignitosa, vedono con gli occhi, assaggiano con la lingua, respirano, nascono, vivono, muoiono. Cioè abbiamo il denominatore comune della vita, e dunque cerchiamo di trovare questo denominatore comune. La violenza, i conflitti, le guerre in atto oggi, senza calpestare nessuno, sono uno schiaffo alla nostra umanità, e sono una ferita profonda e una coltellata a questa umanità che noi l'abbiamo ricevuto e che la dobbiamo proteggere, sviluppare, far crescere. Una seconda strada è lo studio, la ricerca, il sapere, e dunque l'educazione. Quando noi abbiamo quella sete di imparare che come pensano gli altri, qual è la loro religione, la loro cultura, la loro lingua, quando abbiamo questa grande immaginazione, questa grande curiosità che passa attraverso i film, attraverso la letteratura, la poesia, la musica, lo studio serio, attraverso le scienze, noi ci sentiamo meglio noi stessi, perché vediamo che possiamo costruire dei ponti d'amicizia, possiamo costruire qualche cosa con gli altri, invece di costruire dei muri, di mettere il filo spinato intorno alla mia fede, intorno alla mia religione. E terzo, se la nostra fede cristiana è veramente universale, allora evidentemente deve dare spazio agli altri. A me lo studio dell'Islam, e questo lo faccio da più di 35 anni, e io ho investito troppo tempo e troppa energia della mia vita per fare questo lavoro. Niente che all'università, ho speso 8 anni della mia vita a tempo pieno. Cioè possiamo dire in linguaggio molto popolare, mi sono ammazzato e continuo a ammazzarmi di lavorare, di studiare, di osservare, senza sosta, assolutamente senza sosta. E dunque non sono disposto ad accettare delle soluzioni facili, delle formule magiche, delle risposte così frettolose a dei grandi problemi da parte di gente che farebbe bene di almeno dedicare un paio di minuti a girarsi intorno e dire: il mondo è bello, ma può darsi che lo stiamo calpestando, martellando attraverso la nostra ignoranza, la nostra apatia, e per non parlare il nostro astio, il nostro odio. Dunque il campo da fare è un campo immenso. Io sono un grande difensore di uno Stato laico, io voglio uno Stato laico, però nello Stato laico, attenzione, non c'è spazio per l'apatia davanti alla religione, non c'è spazio per l'ignoranza davanti alla religione e non c'è spazio per l'astio, e magari si potrebbe parlare di odio davanti alle religioni. Le religioni sono quello che accumula popoli e nazioni, e se c'è una persona al mondo che non ha avuto mai o non ha un sentimento religioso, io la vorrei vedere in faccia, guardarla negli occhi e vedere se veramente dice la verità.
Professore, io volevo fargli una domanda sull'Islam a livello comune, no? In quello che si dice, in quello che si legge, spesso anche sui giornali, si dicono due cose molto contrapposte. Da una parte c'è chi dice che l'Islam già nel Corano c'ha in sé il fondamentalismo, no? Dall'altra parte c'è chi dice no, in realtà l'Islam è una religione di pace e ci sono soltanto degli estremisti o appunto fondamentalisti, come sono in tutte le religioni. Ecco, io volevo sapere questo: l'Islam, quello vero, quello che poi si scopre quando si studia.
Guardi, le religioni, e l'Islam non è un'eccezione, presentano all'essere umano dei grandi ideali. Allora, combaciare, armonizzare la realtà storica di tutti i giorni degli esseri umani, che per definizione sono imperfetti, noi nel nostro linguaggio diciamo di fede, diciamo peccatori, e quell'ideale è una cosa impossibile. E dunque ci sono i conflitti, le guerre, c'è l'odio, c'è l'amarezza, ci sono i crimini e così via dicendo. Questa è la realtà storica che noi la dobbiamo analizzare, documentare, guarire. La mia frequentazione con l'Islam e con i testi sacri della religione islamica non penso che mi porteranno a questa drastica differenza fra le religioni. Penso che ogni forma di integralismo, di fondamentalismo, termini che io non adopero nel mio insegnamento perché penso che siano molto molto complessi, ogni forma di odio, di astio, di cancellare gli altri o di uccidere gli altri, questo non c'ha niente a che vedere con l'indirizzo sacrosanto di una religione e non c'ha niente a che vedere con l'indirizzo sacrosanto dell'Islam. C'è un grande pericolo nel mondo di oggi, è monopolizzare, strumentalizzare e utilizzare la religione per i propri scopi. E dunque io che cosa faccio? Prendo Dio per difendere le mie idee, molte volte sbagliate, però prendendo Dio così spero di aver ragione. E penso che i musulmani sono davanti a due grandi sfide. È la sfida di coloro che utilizzano l'Islam utilizzando vie e strade della violenza e dicono è questo che Dio vuole, e la seconda sfida è quella di far rinascere la loro fede, cioè far uscire il meglio della loro religione e metterlo a confronto con gli altri. Questo noi diciamo confronto fra Occidente e Islam, confronto fra modernità e secolarizzazione, confronto fra religione e politica, ci abbiamo tutti questi binomi che noi utilizziamo, però questo è importantissimo. I problemi dell'Islam lo devono risolvere i musulmani, i problemi di Occidente lo devono risolvere tutti quelli che sono in Occidente. Poco importa la loro fede, la loro religione, la loro cultura, la loro lingua, la loro stazione etnica, il paese dove abitano, se abitano a Ragusa o abitano a Asti, se abitano a Ascoli Piceno o abitano a Terni. Il problema è che tutti quanti siamo coinvolti. Io non posso dire a me non mi interessa l'aria fresca, perché l'aria, io ho bisogno dell'aria per poter vivere, e il giorno quando io non ho aria, non campo più, mi portano in cimitero e mi fanno il funerale. Il dialogo e l'intesa, la costruzione di un'Europa, di un'Italia o di una piccola città, di un piccolo paese, è l'impegno, è il compito, la responsabilità di tutti quanti, perché tutti quanti ci sono e vivono o transitano o operano o semplicemente lavorano in quel piccolo centro di quella città. Dunque nessuno deve essere escluso. Perché dovrei escludere io, sotto il punto di vista cristiano, quando Dio dà da mangiare, dà il giorno, la notte, l'aria, la vita a tutti quanti senza chiedere scusa, ma lei è Ramadan o Raffaele? Cioè Dio non è che sta a chiedere tutti i giorni il nome, Dio dà gratuitamente. Noi abbiamo questo senso della reticenza questo senso di pensare che il dare significa una perdita, senza pensare che il dare è guadagnare in più. Se io do, mi sento, non soltanto mi sento bene, ma fa parte, io ho riempito un compito, perché la vita per definizione è trasmissione, condivisione, dare agli altri. E il dialogo è questo. Che tutti i problemi non siano risolti, io questo lo so per esperienza, ho girato troppo il mondo, ho fatto troppe ricerche sull'Islam, penso sono 34-36 paesi del mondo, dunque non è che mi sono affacciato alle società musulmane e all'Islam così leggendo due articoletti sul treno o magari vedendo un libro in libreria, so di che cosa parlo, io non voglio insegnare a nessuno niente, per esempio sulla fisica, perché non è il mio campo, però io molte volte mi sento a disagio quando qualcuno cerca di farti la lezione sull'Islam o sui musulmani, quando tu hai speso tutta una vita e tutti i tuoi talenti e questa persona magari ha letto un articolo e se rifà a una frase che l'ha letto sul giornale. Allora penso che qua c'è questa necessità fra musulmani e cristiani di darci una bellissima regolata e di dire io ho moltissime cose da imparare, e possiamo dire che fra tutti i libri che noi possiamo leggere molte persone non hanno la fortuna né la felicità di poter leggere libri e libri e libri come il mio caso, o di poter spendere dei tempi a ricercare, a studiare, a capire come funzionano le cose, però possiamo dire che tutti quanti senza eccezione possiamo leggere il miglior libro dell'essere umano, il miglior libro della vita, che è la vita di ogni essere umano, quello è il libro che noi lo dobbiamo leggere ogni giorno.
Bene, io ringrazio moltissimo il professor Lagunza e Stefania Parisi che sono venuti qui oggi. Ora insomma, ci devono lasciare perché c'è appunto questo appuntamento a Palazzo Primavera, ora insomma ecco 9:30 con la presentazione di questo film dedicato all'Islam. Quindi ringrazio ancora Stefania Parisi e professor Lagunza.
Arrivederci.
Arrivederci e buona giornata.
E appunto io vi ricordo intanto il programma, appunto 9:30 di Virgin Diaries di Jessica Woodworth, questa mattina a Palazzo Primavera. Alle 18 ci sarà invece Las Sabanas de Norberto di Hernán Culián, film argentino del 2003, poi alle 19 sarà replicato sempre Virgin Diaries, il film di questa mattina, mentre alle 20:30 Malgré la Nuit chiuderà il festival del cinema. Ovviamente per chi non ci ascolta martedì il festival è finito, però potete approfondire queste tematiche sul numero speciale che adesso ha dedicato interamente alle tematiche del festival e che trovate come sempre insomma in tutti i locali che voi conoscete, le librerie Paoline, Informatica Vecchietti in Piazza del Mercato, nel centro stampa della diocesi in Duomo, nella chiesa di San Giovannino. E insomma è un numero in cui poi affrontiamo un po' tutte le tematiche. L'editoriale del Vescovo si chiama proprio singolarmente Incontro di Civiltà, e per ogni poi tutte le tematiche che abbiamo affrontato in questo festival voi le ritrovate a vario modo anche in questo numero. Io vorrei anche salutare un altro ospite che abbiamo oggi qui in radio in questi ultimi 10 minuti. Ci vorrei fare 4 chiacchiere perché non è mai capitato di averlo qui in trasmissione in questo primo anno, e invece ci tengo molto perché il vice direttore di adesso è Dario Scorza.
Buongiorno a tutti.
Appunto il tempo è poco, vero Francesco? Abbiamo 7 minuti e allora io vorrei commentare un po' proprio perché per quanto riguarda il rapporto tra il mondo arabo e il mondo ebraico. Appunto stamattina lo sentivamo prima al telegiornale, c'è stata una notizia abbastanza clamorosa, no?
La notizia recentissima della decisione del premier Sharon di abbandonare il suo partito, avendo perso l'appoggio dei laburisti che sostenevano questo governo che nasceva con l'obiettivo di fare un percorso di pace in qualche maniera. E a questo punto, non avendo più sostegno dei laburisti, non avendo buona parte del suo partito dalla sua parte, ha deciso di andarsene, di fondare un altro partito, gesto sicuramente molto coraggioso, come coraggioso anche era stato quello di rompere con la linea storica tradizionale del Likud e di puntare sul ritiro dai territori occupati. cosa che ha causato anche diverse minacce di morte. Quindi...
Allora, addirittura c'è stata una maledizione, no? Un rituale, se ne parliamo anche qualche giorno fa, una trasmissione in Rai. Qualche tempo fa, un mese fa, non ricordo, adesso un paio di mesi fa, c'è stato un rituale di un gruppo estremista ebraico che è stata una vera e propria maledizione che si faceva la cabala, da quanto ho capito, sì, insomma, sì, sì. Nei confronti di Sharon, che era stata fatta in precedenza da Rabin.
Sì, si stanno riproponendo proprio le stesse circostanze agghiaccianti della figura che avevano caratterizzato la figura di Rabin, tanto che Sharon è stato tante volte additato come Rabin dai fondamentalisti, che gli hanno dichiaratamente espresso la volontà di fargli fare la sua stessa fine, fare la fine di Rabin. Rabin, che era un avversario politico di Sharon, ricordiamolo, perché...
Ma Sharon, peraltro, questa è la cosa un po' paradossale, no, Dario? Perché Sharon era un estremista, cioè Sharon era famoso ed è diventato presidente con tutto il discorso di Sabra Shatila.
È molto singolare perché è stato lui uno dei fondatori delle colonie israeliane, cioè nei territori palestinesi, è stato uno di quelli che ha spinto di più per sostenere i coloni, per appoggiarli, per aumentare il numero delle colonie, tanto che i coloni lo riconoscevano un po' come una sorta di loro padre. E anche in trasmissione televisiva si è potuto vedere, quando hanno intervistato dei coloni, della loro delusione totale nei confronti di questo leader che prima li ha appoggiati, li ha sostenuti, li ha spinti quasi a creare queste colonie, e poi li ha prima invitati e poi costretti ad andarsene in alcuna parte. C'è anche da dire che su questo ritiro da Gaza si è parlato forse un po' troppo di un cambiamento definitivo di rotta, perché parliamo di qualche migliaio di coloni, 6, 7, 8 mila coloni, a fronte di centinaia di migliaia che ancora sono in Cisgiordania e che per il momento non, neanche Sharon ha intenzione di far tornare in Israele, perché se c'è stata una così forte resistenza, soprattutto nel suo partito e da parte dei coloni, per un piccolo numero di coloni, possiamo immaginarci cosa potrebbe succedere quando il numero sarà 10, 20, 30 volte.
Adesso si dice, molti, no, anche qui in Italia, dicono che Sharon, no, subiva in realtà soltanto dei pregiudizi, vedete che invece è un uomo di pace, vedete che invece lui è quello che vuole la pace. Io questo mi confondo un po', dai, nel senso che poi Sharon è lo stesso che alla vigilia della sua elezione era andato nella spianata dei moschei a fare quell'atto dimostrativo antipalestinese. Disse sempre in quel periodo, appena poco dopo era stato detto, disse: io alla fatta l'avrei dovuto uccidere anni fa. Insomma, che cosa è successo esattamente? Cioè, perché da questa figura così, no, era un po' il fondamentalista dei politici, era il simbolo di quelli che tutto sommato la pace non la volevano. Questo cambiamento di rotta a che è dovuto? A una presa di coscienza politica?
È difficile interpretare il pensiero di un uomo politico così navigato come Sharon, indubbiamente. Quello che sembrerebbe più evidente, più probabile, è che lui abbia preso atto, dopo una vita spesa nell'esercito, a sostegno di una linea dura, intransigente, che però la sua stessa vita ha dimostrato che non ha pagato. Lui stesso, con la strage di Sabra Shatila, è stato in qualche maniera condannato, costretto a dimettersi. A un certo punto, dopo aver tentato di forzare ancora di più, di rompere il tavolo, di far saltare il tavolo, ha visto che comunque la soluzione non arrivava da questa sua strategia, e credo, un po' come Rabin, che anche lui era un militare, era chiamato mister sicurezza, non era certo una colomba nel partito laburista, abbia preso atto della situazione ingovernabile che si protrae da troppi decenni e abbia scelto per la strada più ragionevole, anche se andava contro tutta la sua storia precedente. Credo che sia la risposta più onesta, anche per una persona che ha avuto dei comportamenti spesso difficilmente accettabili, però bisogna dargli atto di questo coraggio adesso.
Tra l'altro, io a proposito di questo, qui parliamo appunto di politici, no? Politici che poi sono spinti da questo punto di vista in realtà da più o meno fanatici religiosi. Secondo me è interessante per capire quello che poi c'è dietro, dietro quello che è un conflitto di carattere politico. Ho trovato particolarmente illuminante questa intervista che poi abbiamo pubblicato su quest'ultimo numero di Adesso, un'intervista che è al rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. È un'intervista molto interessante per conoscere il mondo ebraico, anche un po' inquietante per altri versi, perché comunque ci spiega un po' certi atteggiamenti da dove nascono. Cioè, di fatto il rabbino Di Segni che sicuramente forse non è poi notario uno dei più dialoganti,
sì,
dice proprio che di fatto l'obiettivo del popolo ebraico oggi è quello di ricostruire il Tempio in qualche modo, è quello di ritornare tutti, cioè lui dice in futuro tutti gli ebrei dovranno nascere in Israele. Quindi certo da questo punto di vista è difficile poi trovare, accettare l'idea che ci siano anche altri in quella terra.
La strada del dialogo è sempre molto lunga, non ci dimentichiamo che Arafat chiedeva il ritorno di 1 milione, 2 milioni di profughi palestinesi che avevano dovuto abbandonare le loro terre 50 anni fa. Ognuno chiede sempre tanto, la mediazione comporta necessariamente la rinuncia a qualche cosa. Sharon ha cominciato a rinunciare a Gaza, gli israeliani dovranno rinunciare a una parte di Gerusalemme per arrivare alla pace, questo penso sia inevitabile, perché i leader palestinesi non potranno continuare a lungo con la loro gente a dire di aver ottenuto qualcosa se non si arriva almeno a Gerusalemme capitale, anche una sola parte di Gerusalemme. Quindi
Arnaldo, siamo in conclusione, non so se volete...
Abbiamo appuntamento alla
settimana prossima,
puntata di Adesso in Onda. Io appunto vi invito poi ad andare a questo festival, per chi appunto ci ascolta martedì,
no,
comunque di leggere la nostra rivista, che appunto trovate un po' in giro per Terni. Come sempre ricordo anche il nostro sito www.areteblu.org. Vi ricordo anche oggi il sito del nuovissimo sito del festival, che non è più soltanto un sito del festival ma diventa poi un vero e proprio portale di informazione che approfondisce in particolare proprio il rapporto tra cinema e religione, e anche il polo cinematografico ternano. Il sito è www.cieloeterra.info.
Va bene, grazie Arnaldo Casali, grazie ai suoi ospiti, ritroveremo Arnaldo la prossima settimana.